Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Bene, buona domenica a tutti. Tutti voi che ci state seguendo, noi siamo qui per offrirvi un po' di informazione dopo quello, lo spasso che avete avuto con il nostro Franco Frontini, un po' gufato, un po' magufato, mi ha rovinato il pranzo perché la Roma gioca alle 15 col Sassuolo, dice, se si augura della vittoria della Roma, lui che è un interista un po' distratto, a dire il vero, perché non sapeva neanche che l'Inter aveva giocato ieri, e quindi tutto, niente, noi tifosi siamo sempre sul filo delle parole, per noi la cabala è una superstizione, è un elemento fondamentale, fa parte del tifo, se ci è andato bene, avendo indossato una maglietta che abbiamo vinto, continuiamo ad indossare ad ogni partita finché magari non viene sfatato questo rito. Allora, vediamo di dare un'occhiata alle notizie principali. Io vi consiglio sempre di seguire la diretta anche su Facebook e su streaming, oltre che su 89.100, perché tramite streaming e Facebook voi potete seguire i giornali che vado a sfogliare, naturalmente mi riferisco al Resto del Carlino, Corriere Adriatico. Nel frattempo abbasso la cuffia. Ecco qua, perché ci sono i sordi in radio, ci sono i sordi, quelli che mi precedono sono quasi tutti sordi e quindi hanno un problema di udito. Siccome però ci sono ogni tanto le verifiche, no, della capacità uditiva, che le fanno gratis per poi magari incastrarti successivamente in altri obblighi, analisi, accertamenti che poi ti rifilano tutte le strumentazioni possibili e immaginabili, no, ecco, è logico che l'unico sistema per capire se il nostro udito può andare incontro ad una diminuzione delle sue capacità è quello di appunto avvertire dei rumori anche in lontananza. Se non li avvertite più, rumori minimi in vicinanza, allora potete cominciare a alzare le antenne ed avere un pochettino di più attenzione e domandarvi: ma non è che sto perdendo? Perché se si perde le capacità visive, si può perdere anche le capacità uditive, sono tanto organi molto delicati questi. Quello gustativo generalmente lo si mantiene, perché sino a che uno non muore, cioè è bene in salute, si fa fuori un piatto di tagliatelle e una carbonara, distingue l'uno e l'altro sapore, lo distingue bene, come distingue un fritto d'agnello da un arrosto di manzo. Va bene, detto questo, oggi è domenica 26 ottobre, fatevi una bella castagnata, ma in realtà io la mia perpetua, quella che la domenica è già al lavoro alle 7 di mattina perché festa in casa, arrivano tutti i figli, i nipoti, le nuore, no? Gli amici, la porta è aperta, ecco, se volete suonate, un piatto si aggiunge sempre al convento di casa Rita, perché è lei che cucina. Oggi non so, mi sembra che abbia fatto delle tagliatelline con il ragù di favetta, finocchietto e pancetta, poi ha fatto delle verze con le polpette in umido in padella, ha fatto 2-3 contorni che non vi sto qui a dire, ho visto che ha già preparato 2 dolci, dico ma chi vi è? È lo stesso, ogni domenica è così, ragazzi, io penso poi ai vini, ecco, ogni domenica Casa Dubaldi è questa, ogni domenica, anzi oggi questa domenica è anzi all'insegna un po' dell'austerità, perché siamo a fine mese, i soldi stanno per finire, perché se no è ancora peggio. Allora, allora andiamo a dare un'occhiata ai giornali. I giornali che cosa ci dicono? Eccolo qua, il Corriere Adriatico, partiamo con questo: nuovi spazi per la sosta, lavori per sistemare l'aria in via urbana. Cioè non se ne può più, non se ne può più. Ma è possibile che veramente, cioè, non, io spero che una volta uno della redazione del Corriere Adriatico o un esponente del comune di Macerata senta questa rassegna stampa, perché ogni volta che apro il Corriere Adriatico c'è sta storia che ci devono dire quali sono i lavori in via di realizzazione, quali sono i lavori deliberati, quali sono i lavori in corso di realizzazione e così via, ma sempre lavori o della rampa o del parcheggio o di un immobile. No. Stiamo seguendo passo dopo passo quello che è l'attività dell'ufficio tecnico del comune di Macerata. Non se ne può più, come si dice, non se ne può più. Poi abbiamo 4 arresti, il covo a Porto Le Canadi, sgominata la gang dei trasfertisti, dopo vedremo di che cosa si tratta. Poi blitz in un night, lavoratrici in nero, c'è una maxi multa, addirittura è stato sempre chiuso il night per un po' di tempo. Civitanova, più sicurezza nella zona del porto, parte il restyling. Murale a Macerata, imbiancato, ancora polemiche e interrogazioni. La squadra di Acquaroli, ecco assessori e deleghe. Acquaroli, tu non mi senti perché naturalmente sei un giovane che adesso sei occupato come sempre, no? Con le due cose, non ti invidio per niente a stare con un branco dei matti come quelli che rappresentano le forze politiche, ognuno ti porti il conto, no? Ma se facessi un pochettino di testa a due e recuperassi nel settore sanità, no, in barba a tutti e facendo scoppiare il bubbone, no, se no dice andiamo tutti a casa, salta Martini, no, perché senza salta Martini ho l'impressione che l'ospedale dei Canadi va a picco definitivamente. E poi perché comunque dopo 5 anni di assessorato e 5 anni di vicepresidente del Consiglio regionale, figura che ha rappresentato sempre dignitosamente la regione quando non c'era Acquaroli, perché è uomo anche di cultura, Saltamartini è uomo di cultura, squisita persona, cordiale, con cui ci puoi parlare come se fosse un tuo vecchio amico, no? Pur mantenendo naturalmente quell'aspetto adorevole di una persona che svolge un ruolo importante. Ecco, a me piacerebbe che Saltamartini venisse recuperato, ma che lo dico a quelli rosiconi, anime perse, no? Che, no, non si può, non se ne può. Saluto anche gli amici di Instagram, vedo che mi stanno salutando. Allora, questo è quanto. La squadra di Acquaroli, ecco il nuovo assessore delle deleghe, pagina delle grandi Porto Le Canadi del Corriere Adriatico, si apre con la polemica sui bani mense, l'ennesimo aumento, dice poi, elezioni comitati di quartiere, oggi si vota a Porto Le Canadi, vedo una bandiera arcobaleno della pace, raccolta fondi per aiutare la popolazione a Gaza, perché non aiutate la popolazione israeliana, le famiglie distrutte dal 7 ottobre, le famiglie quotidianamente attaccate dai terroristi, fatti saltare in aria i pullman, perché con tanti gravi, gravissimi lutti ci sono stati più di 1000 soldati morti, popolazione civile che ogni tanto come quella dell'assalto al pullman ci rimette le penne, no? Ecco perché, quindi intere famiglie distrutte, non c'è magari più chi lavora e chi porta loro del cibo da mangiare, ecco perché non fate una raccolta di aiuti alimentari ed economici anche per gli israeliani, che sono figli di puttana? Chi sono? Sono aiuti ideologici, di parte, politici, semplicemente per esprimere polemica e manifestare e esternare tutto il proprio odio antisemita. Andiamo avanti sul resto del Carlino. Il resto del Carlino, vediamo un po', eccola qua. La prima pagina, dove sta la prima pagina? Eccola qua, c'è la squadra di Acquaroli che già si è fatto fotografare, tutti contenti. Poi terremoto, ancora 9.000 sfollati. Poi l'anniversario del sisma, in tanti aspettano di tornare a casa, ma a Camerino c'è chi preferisce restare nelle SAE. Poi università, per pochi intimi, il flop della Link. Io vorrei intervistare uno della Link, perché veramente c'è una congiura nei confronti di queste università private, quando io invece auspicherei ce ne fossero sempre di più, perché quelle pubbliche fanno schifo, lo abbiamo visto ultimamente di che cosa sono fatte. Sono quelle università che inducono docenti e studenti a mandare via a calci in culo dalle università, a sloggiare gli ebrei. Sono quelle università che impediscono a chi viene per fare una conferenza a presentare un libro, che se è non dell'area della sinistra, no, buonista, arcobaleno, transgender, LGTB, non può parlare. Capito? Sono le università italiane, sono quelle che hanno persino impedito a Benedetto XVI di non parlare, a Cerno e a Capezzone di non parlare, a quant'altri di non parlare. Sono quegli studenti scemi che scendono nelle piazze in nome della libertà di stampa, e poi sono quelli che chiudono e mandano via un rappresentante del Tempo dalla flottiglia, perché non è gradito al Movimento 5 Stelle e quindi non può partecipare alla conferenza stampa. Questi sono, hai capito, le minacce di morte che sono giunte a Cerno o sono giunte ad Capezzone non contano niente, contano soltanto quelle che sono quella bomba, che è un puro attentato criminale mafioso, l'ha detto persino Ranucci, dice la politica si comporta diversamente, non mette bombe per intimidire i giornalisti, usa altri metodi, quindi quello è un attentato puramente mafioso, l'ha detto persino lui, Sigfrido Ranucci di Report. Però gli pare gli entra da un orecchio a Conte, a Landini? No, già indicano lo sciopero. Grazie a Dio Lowell si sta dissociando dalla CGIL e sta per firmare insieme alla CGIL i contratti di lavoro che sono stati bloccati dalla CGIL per ragioni puramente ideologiche e politiche, per cui finalmente quest'anno i lavoratori potranno avere un aumento di 100 pubblico impiego e anche sanitari di 140 euro, non raggiungerà e ne coprirà l'inflazione. Però per l'inflazione ci vorrebbe altri 30 miliardi che il governo dovrebbe mettere, che non ce la fa. Però il prossimo anno già scatta il secondo triennio del contratto, che con altri 133 euro in busta paga, sempre l'ordine, quindi in totale fa 300 euro l'ordine in busta paga in più per i lavoratori. La CGIL si è sempre rifiutata di firmare questi contratti per una questione puramente ideologica, e ha promesso sciopero, capito? Ha promesso sciopero. La UIL bomba Bardieri, finalmente il segretario se n'è accorto che non può essere la ruota di scorta della CGIL, e il 3 novembre prossimo voi vedrete che abbandonerà, si staccherà, divorzierà dal CGIL e firmerà insieme alla CISL i contratti di lavoro. Oh, finalmente c'è qualcuno che rinsavisce. Detto questo, andiamo avanti. Furti in serie nelle abitazioni, la banda finisce in manette, blitzer e coppe a Porto Recanati. Lavoratrici in nero, chiuso night, maxi multa da 50.000 euro. Incidenti, questo a Civitanova. Incidenti stradali in aumento, 15 vittime l'anno, i dati dell'Istat. Alcol e droga, tax force dei carabinieri sulle strade. Poi abbiamo nuovi impianti sportivi, festa per la comunità, e siamo a Montecosaro, e il sottopasso di Piazza Garibaldi a Macerata, murale si è cancellato, ennesima barbarie. Perché se è stato cancellato ci sarà stato un motivo, molto probabilmente. Poi abbiamo la pagina dei canali di Porto Recanati, eccola qua, che si occupa, per quanto riguarda le canati, del trasloco del mercato che resta al palo. Ieri un ambulante ha dovuto alle 10 raccogliere tutte le sue cosette e andarsene, perché il vento gli impediva di esporre la propria merce. Lì il vento spira tutto l'anno, lo hanno ammesso persino gli agenti, cioè comunque la polizia locale e municipalizzata, in una riunione dell'anno scorso, c'ero presente pure io, l'ho sentito con le mie orecchie, diceva la rappresentante, no, c'era anche Andrea Manuale, dice sì, lì è una zona ventosa, bisognerebbe trovare una locazione a questi tre ambulanti, perché quando c'è vento non possono esporre la merce. Poi dice il mercato sta languendo, è un anno che se dorme non si riesce a prendere una decisione, che è di una banalità enorme. Non lo capisco perché. Non capisco perché, cosa impedisce se non l'indolenza, l'incapacità di chi dovrebbe presiedere o dar vita a questo leggero miglioramento. Non è una modifica del mercato, è un miglioramento, e si può fare i miglioramenti dal punto di vista, non ci vuole niente a fare i miglioramenti. Ma datemelo a me l'assessorato al commercio per un mese, ve lo risolvo io il problema degli ambulanti, un mese, va bene. Della serie dormono tutti. Chiudete le finestre che si sente russare, chiudete le finestre. Antenne, nuovo accordo con Invit, la giunta ha dato il via libera ad uno schema di convenzione più vantaggioso per il comune. Qui è una questione di contratto, di soldini, sempre quelli. Stamattina assemblea dei soci di Terre Vita con visita gratuita, tutte le realtà marchigiane si riuniscono a Terre Vita, quindi si parla di queste realtà in un incontro collettivo. C'è il bando per le casse popolari, scadenza il 9 dicembre, finalmente dopo 3 mesi è arrivato il bando per le casse popolari, che doveva arrivare molto tempo prima, però tempo prima sono riusciti a far arrivare le tasse dei passi carrabili prima che si votasse. Il bando dei case popolari è scattato dopo il voto del 28 e 29 settembre. Se c'è qualcuno che non lo so, se ha fatto apposta in comune a combinare queste date, non lo so, sta di fatto che queste date sono queste. Poi qualcuno si può anche insospettire, un sospetto messo male che non ha nessun non sa nessun senso, non ha nessun fondamento, io me lo auguro, ma ho i miei dubbi. Poi abbiamo arrestato la banda dei furti nelle abitazioni, siamo a Porto Recanati, taglio del nastro per l'ecocompattatore, anche qui a Porto Potenza c'è questo ecocompattatore, come ne sono stati messi due qui a Recanati a fianco delle due casette dell'acqua, ma siccome c'è una casetta dell'acqua anche a San Buchedo, c'è un ecocompattatore anche a San Buchedo? Pare di no, quindi ci sarà di nuovo questa richiesta dell'ecocompattatore a San Buchedo. Allora, di tutte queste notizie ne manca una, forse ne manca più di una, però questa ve lo do io perché l'abbiamo postata sul nostro sito, il sito Radio R, che adesso andiamo a vedere, riguarda un incidente stradale che è avvenuto questa mattina alle 5:20. Un incidente stradale in cui chi è andato fuori strada, sono due ragazze che viaggiavano su una Ford Fiesta, dovrebbero aver fatto tutte da sole, cioè anzi chi era la guida aver fatto tutte da sole, forse stata colta da un colpo di sonno, non si sa. Comunque non ci sono altri mezzi coinvolti né pericoli improvvisi che hanno fatto deviare la marcia dell'auto sino a finire in un dirupo. Sta di fatto che questa notizia, che ha già raccolto 1500 visite, noi siamo contenti che l'opera che ci costa, fa anche fatica perché lavorare alle 7 di mattina per dare conto di un incidente avvenuto alle 5:20, significa avere anche un amore per l'informazione e per quel gioielletto che abbiamo costruito, che è il sito di Radio R, radior.it. Andiamo a leggere questa notizia in apertura, visto che non la troviamo sui quotidiani, poi continueremo naturalmente la lettura dei quotidiani. Eccola qua la notizia. Recanati, momenti di paura intorno alle 5:20 di questa mattina. Recanati, in via Passero Solitario, sotto Porta Cerasa, nei pressi del parcheggio di Sant'Agostino e della stazione delle Corriere, una Ford Fiesta con a bordo due ragazze è uscita improvvisamente di strada, sfondando la ringhiera metallica e finendo nel dirupo sottostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata, che hanno provveduto ad aiutare la giovane alla guida, uscire dall'abitacolo e a mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alle due occupanti della vettura. Entrambe sono state poi trasportate al pronto soccorso di Cittanova Marche per accertamenti, ma non avrebbero riportato gravi conseguenze. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento, non si esclude l'ipotesi di un colpo di sonno del conducente della Ford Fiesta. Comunque è probabile che l'incidente si sia verificato senza appunto che altre macchine siano state coinvolte, e quindi l'ipotesi del colpo di sonno è quella che, sulle quali per ora sembra cadere di più diciamo così la conclusione di questi accertamenti. Poi lo sentiremo direttamente dalle vittime, naturalmente, degli accertamenti dell'incidente. Andiamo adesso a Porto Recanati. Sì, andiamo adesso a Porto Recanati perché il blitz è scattato venerdì notte. Lì hanno seguito per chilometri finché non si sono fermati a Porto Recanati nel loro covo, un appartamento in via Giusti. Lì organizzavano tutto, i colpi da mettere a segno, le casse da ad occhiare, come muoversi insomma a cavallo tra due province di Macerata ed Ancona, ma anche nel Fermano e Porto Sant'Elpidio. I carabinieri li hanno arrestati e hanno arrestato quattro componenti di una banda, tutti albanesi specializzati nei furti in appartamento. Sarebbe loro la paternità di almeno otto colpi, quelli commessi a Campocavallo di Osimo e a Potenza Bicena. Nel quartiere Osimano solo martedì sera ne hanno messi a segno almeno tre e qualche sera prima erano stati intercettati. Era scattato un inseguimento quando avevano forzato il posto di blocco. La macchina, una Citroen TS7, non si era fermata all'alta dei carabinieri e a tutta velocità si era diretta verso sud. All'improvviso aveva sterzato per i campi al confine con il Cerretano di Castelfidardo e i tre malviventi che erano a bordo erano riusciti a uscire e a fuggire a piedi, avvolti nel buio della notte. Sarebbero gli stessi fermati altra notte. I militari li tenevano d'occhio ed erano sulle loro tracce. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri della compagnia di Osimo con il supporto dei colleghi dell'aliquota operativa di Ancona. Quei ladri li hanno fermati appunto in un appartamento che avevano preso in affitto nel piano centro di Porto Recanati, lungo una parallela di Corso Matteotti, e che utilizzavano come centro da dove proprio quella notte oltretutto erano usciti per andare a mettere a segno nuovi colpi sempre nell'anconetano. La stessa sera infatti sono riuscita a depredare quattro abitazioni di Monte Marciano. Da lì è partito tutto. Militari che li hanno subito intercettati hanno seguito la loro auto a distanza. Il pedinamento lungo li ha portati fino alla cittadina reverasca dei Maceratesi. Dopo tutte le pratiche di rito svolte nella caserma di Osimo, i quattro sono stati quindi accompagnati e rinchiusi nel carcere di Montacuto, dove si trovano in attesa della convalida da parte del GIP. Le indagini sono in corso per capire se ci sono da attribuire altri furti alla banda itinerante e composta forse anche da altre persone. Intanto è stata recuperata parte della refurtiva, monili d'oro e gioielli che saranno presto restituiti ai legittimi proprietari. Disperati in questi giorni, i colpi di raffica avevano creato grande allarmismo soprattutto a Campocavallo. Beh, questi quanto state a prenderli, guarda che c'è da attraversare soltanto l'Adriatico, li fate partire anche da Ancona, che ci vuole arrivare a Durazzo in Albania, no? E poi li scaricate lì, no? Dice, noi l'abbiamo incarcerati, non ce ne va neanche di processarli, gli dite a Rama, il presidente dell'Albania, fatelo voi, ci avete già anche due belle strutture dove poterli rinchiudere, che abbiamo a spese nostre realizzato, no? Vi ritenete, gli date una bella lezioncina, perché voi molto probabilmente siete meno teneri di noi italiani, perché noi già domani saranno in libertà in attesa di processo, sono sicuro, in attesa di processo già in libertà questi, perché ci sarà la convalida dell'arresto, però saranno messi o gli arresti domiciliari o a piede libero. Ne parliamo domani. E rimaniamo a Porto dei Granati perché stava aprendo il bagagliaio dell'auto per posare lo zaino con dentro oro e gioielli, ma proprio in quel momento è arrivata una moto con sopra due individui che gli hanno preso lo zainetto e sono fuggiti con il bottino in mano. Questo è il furto che si è consumato venerdì nel centro di Porto dei Granati. Un rappresentante di Articoli in Oro era andato a pranzare in un ristorante di Corso Matteotti e aveva con sé uno zaino pieno di preziosi orologi. Una volta finito il pasto, verso le 13:30, è andato a riprendere la sua Audi, ma era parcheggiata all'altezza di via Rossini. A quel punto ha aperto il bagagliaio per metterci lo zainetto, ma da dietro è spuntata la moto con in sella i due tizi, uno con il casco e l'altro con il volto scoperto, che hanno arruffato al volo lo zaino. L'uomo ha urlato contro di loro e poi li ha inseguiti in auto fino alla zona di Montarice, senza però acciuffarli. E così. Spero che nel frattempo abbia preso magari la targa dell'auto con cui, o della moto con cui essi sono scappati, almeno quello. Qui non lo si dice. Allora, a questo punto vediamo altre notizie, ma un'altra notizia veramente agghiacciante ci giunge da Rotella, perché un giovane di 17 anni, mentre stava andando dai nonni, è morto. In una semicurva si è schiantato contro un camioncino. Altra giovane vita che se ne va. Abbiamo visto ultimamente quel giovane di 14 anni di Ancona che appunto andava di Osimo, anzi mi sembra, comunque andava a scuola, è finito sotto un adubbio dall'altra parte della strada perché c'era il pavimento, il selciato bagnato, è scivolato il suo scooter ed è finito sotto quest'altro mezzo, e purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. E questa è la stessa cosa per quanto riguarda i 17enni, anche se la dinamica dell'incidente è diversa. Rotella era uscito di strada di casa per andare a casa dei nonni, non poteva sapere che aveva un appuntamento con un tragico destino, ancora sangue quindi sulle strade e una vita spezzata troppo presto. Mattia Martoni è morto a soli 17 anni, vittima di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto ieri mattina intorno alle 8 a Poggio Canoso, frazione di Rotella. Era in sella alla sua moto e da Castignano, dove abitava, stava andando a trovare i nonni. Fatale lo scontro con un camioncino che procedeva in senso inverso. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, Mattia, non dovendo andare a scuola, frequentava l'istituto agrario Ulpiani, dove si applica la settimana corta, aveva deciso di trascorrere il sabato dai nonni e aveva informato e inforcato la sua motocicletta da Trialle per dirigersi a Poggio Canoso. Aveva da poco imboccato la strada secondaria che conduce alla frazione di Rotella quando, dopo poche centinaia di metri, il ragazzo all'uscita di una semicurva, per cause che sono ora al vaglio dei carabinieri di Castignano, giunti sul posto per rilievi, ha perso il controllo della moto. Destino ha voluto che su quella strada poco trafficata, proprio in quel momento, dall'altra parte sopraggiungesse un camioncino condotto da un muratore che stava andando al lavoro. Lo schianto frontale è stato violentissimo. A seguito dello scontro, Mattia è rimasto incastrato sotto l'automezzo. Tra i primi a rendersi conto di quello che era accaduto, alcuni operai comunali che stavano svolgendo alcuni lavori di manutenzione e decespugliamento della scarpata a poca distanza dal luogo dell'incidente. Subito sono intervenuti per soccorrere i 17enni, rendendosi conto della gravità dell'incidente e cercando di rianimare il giovane in attesa dell'arrivo del personale 118. Sul posto anche i vigili del fuoco sanitario della Potes di Offida e della Croce Azzurra di Montalto, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione per cercare di strappare Mattia alla morte, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. E questa è una di quelle notizie veramente, 17 anni, che volete che vi dica, cioè ogni tanto in questo periodo dobbiamo registrare la morte di giovani, 14 anni, 23 anni, quella coltellata a Perugia, 17 anni, cioè una tragedia. E ci sono stati ieri i funerali appunto di Ecuran, quello che è stato accoltellato da un delinquente a Perugia, stava lì a passare una notte in allegria con gli amici, e una coltellata, perché la gente va in giro con i coltelli, capito? Dopo dice, non è che ce l'ha per caso, e se ci va in giro è perché molto in mente ha intenzione poi prima o poi di usarli. Bene, gli ha dato, gli ha inferto un colpo mortale al petto che ha spaccato il cuore, una cosa incredibile. E ieri si è stati giustamente l'articolo che ci giunge da una corrispondenza da Fabriano dice questo: palloncini e fiori per Ecuran, una morte che non ha senso. Gli amici del 23enne ucciso da una coltellata, noi migliori grazie a te. E il parroco dice: violenza inspiegabile. E se lo so, vattela a spiegare per quale motivo quel cretino, delinquente, assassino, no, andava in giro con un coltello e si è che ha usato per ammazzare un 23enne, un coetaneo, perché anche lui era giovane, anche lui è giovane. Spero che lo becchino presto, ma sembrano che l'abbiano beccato. Furti in serie seguiti fino al covo, scominata la gang dei trasfertisti, ecco, così loro lo mettono sotto Osimo, noi l'abbiamo letta sulla corrispondenza sotto Porto Recanati. Poi abbiamo blitz in un night, 8 lavoratrici in nero. Leggiamo anche questa, perché anche questa è fra le notizie più importanti della giornata. Civitanova, vediamo un po', eccola qua. Civitanova, blitz in un night club, trovate 8 lavoratrici in nero, 3 non avevano neanche il permesso di soggiorno e irregolarità, scattano sanzioni, la sospensione dell'attività. Dopo la regolarizzazione della posizione, la sospensione è stata revocata. L'operazione Interforze è stata eseguita dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, guidato dal maresciallo e capo Martino Di Biase, insieme al personale dell'ufficio immigrazione della questura e del servizio ispettivo del locale ITL, e si è conclusa con la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, poi revocata una volta regolarizzata la posizione e l'avvio di procedure sanzionatorie. Durante un controllo eseguito in noto locale notturno sono stati identificati 37 lavoratori e dalle verifiche è emerso che 8 figuranti di sala erano impiegate in nero senza un regolare contratto di lavoro e la relativa comunicazione di assunzione. 3 di loro peruviane non avevano permesso di soggiorno necessario per svolgere l'attività lavorativa sul territorio nazionale. Le 3 extracomunitari irregolarmente presenti sono state denunciate all'autorità giudiziaria dall'ufficio immigrazione. Gli investigatori hanno rilevato pure inadempienze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come l'assenza della documentazione relativa alla valutazione dei rischi e altre violazioni di natura tecnica relative alla conformità e alla sicurezza dell'impianto elettrico e all'uscita di emergenza, che rappresentano un potenziale grave pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di chiunque operi nella struttura. Al termine degli accertamenti sono state elevate anche sanzioni e ammende per un importo superiore a 50.000 euro. E un malore in strada a Civitanova si è registrato e muore un 60enne cinese, successo venerdì sera poco dopo le 21 in via Alcide De Gasperi, vicino all'hotel Cosmopolitan. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di rianimarlo, fatale un arresto cardiaco, sul posto è intervenuta anche la polizia. Andiamo a dare un'occhiata a restyling e più sicurezza al porto, 2 progetti per potenziare l'area, siamo a Civitanova. Poi positive ad alcol e droga alla guida, scatto le denunce a Dio patente, controlli a tappeto dei carabinieri tra Tolentino e San Severino. E vediamo Tolentino, controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia di Tolentino e contrasto dell'uso di stupefacenti e dell'abuso di alcol alla guida. 2 giovani e un 62enne sono finiti nei guai. In totale sono state controllate 90 persone, di cui 35 stranieri e 6 esercizi pubblici. Militari guidati dal maggiore Giulia Maggi, con l'ausilio dei colleghi della stazione dipendenti, hanno svolto così un servizio coordinato di controllo del territorio per garantire la sicurezza su strada e contrastare i furti in abitazione. Allora, poi dopo qui c'è tutta la tiritera cioè nel senso si dice caso per caso quello che hanno fatto, però una sintesi ve l'ho data io. Poi ancora scuole, 38.000 euro di rette non pagate, comune tende la mano, si rateizza. Intanto cioè, ce l'avete tanto con le cartelle, la rottamazione delle cartelle, dice ah così sì, si premiano quelli che non pagano e quindi gli onesti rimangono sempre fregati e bugionati. E certo, perché non è che sono onesti, sono scemi. Sono scemi perché intanto lo Stato è ladro, quindi se potete cercate di farvi rubare il meno possibile, no? Dopodiché è vero che se utilizzate un servizio dovete pagarlo perché sareste disonesti, allora non lo accettate quel servizio, ve ne fate un altro privato, ma se utilizzate un servizio pubblico sapendo che le regole sono quelle dovete pagare, no? Però lo Stato dice però poretti, non hanno pagato, magari e lì c'era anche di mezzo persone che avevano la possibilità di pagare regolarmente. Rateizzate, ce lo date poco per volta, quando mi fa più comodo. E quell'altro che è il genitore che dice guardate che noi abbiamo sempre pagato le rette tranquillamente e sei un coglio. Cioè alla fine succede questo perché la pubblica amministrazione è una cloaca. Allora, e a Palazzo San Gallo c'è Tolentino Arte, quasi 50 espositori con tanti bambini. Poi 9 anni dopo le scosse del sisma riparte il centro storico di Camerino, ricordate il 26 ottobre del 2016. Poi abbiamo ancora murale cancellato, opposizioni scatenate, barbarie e fioccano le interrogazioni. Ma perché? Vediamo. Macerata non si placa la polemica politica dopo la cancellazione del murale di Morden Gore nel sottopasso di Piazza Garibaldi, opera simbolo di una moderna espressione artistica rimossa con una mano di bianco durante i lavori di restyling. Alberto Cicarè, consigliere di minoranza per la lista civica Strada Comune, attacca: c'è stato un clamoroso rimpallo di responsabilità, un'opera d'arte pubblica realizzata da un artista di casa nostra, finanziata con fondi pubblici, è stata cancellata senza preavviso, è una decisione arbitraria e ingiustificata. Ho presentato in consiglio comunale un'interrogazione per capire le varie dinamiche e le effettive responsabilità, conclude. È dello stesso parere anche Narciso Ricotta, consigliere comunale del Partito Democratico, che definisce il gesto come un approccio barbaro all'arte e sottolinea l'assenza di necessità e logica dietro la cancellazione. Ora io vorrei vederlo su Morales come era fatto. Cioè, perché ho i miei dubbi, vabbè, comunque. Allora, che fosse un murales artistico, comunque. Allora, andiamo a vedere adesso da Recanati, prima di chiudere, la questione dell'ambulante e delle antenne e questo del casse popolari ne avevo parlato anche ieri perché lo riportava il Corriere Adriatico. Allora, vediamo, ritorniamo a Recanati. C'è chi il sabato mattina si sveglia per montare la propria bancarella e chi invece continua ad assistere impassibile al lento declino del mercato settimanale recanatese, quel che resta di un tempo in cui i banchi animavano in centro e la città respirava un po' di vita. Oggi invece si respira solo vento, eppure tanto. Ieri in via Cavour, davanti ai giardini pubblici, un ambulante ha dovuto smontare tutto appena un'ora dopo aver sistemato la sua merce. Le raffiche di vento gli facevano volare via i vestiti, le grucce e perfino la pazienza. Collega più prudente non si è neppure presentato. 3 sono gli ambulanti che ancora resistono in quell'area, ma la stessa Polizia Municipale nel luglio del 2024, nel corso di un incontro con gli ambulanti avvenuto in comune alla presenza dell'assessore al commercio Ettore Belati, aveva confermato che quel tratto è notoriamente ventoso e dunque inadatto all'attività. Da allora però nessuno ha mosso un dito, anzi forse neanche un sopracciglio. La beffa è arrivata quando, racconta un ambulante, si è presentato un vigile urbano. Abbiamo sperato, dice, che fosse per comunicarci finalmente il trasferimento in un'area più idonea. Invece no, era venuto a controllare se avessimo esposti i prezzi della merce. prezzi sì, cartelli che con il vento durano appunto meno di un cerino acceso, ma tant'è, la priorità del comune sembrano queste: il vento porta via la merce, pazienza, l'importante è che il cartello del prezzo sia ben visibile, almeno finché non vola pure quello. E pensare che in Corso Bersiani e in Piazza Leopardi ci sono da tempo posizioni e postazioni libere, protette e perfette per ricollocare i banchi. Le promesse di bandi migliorativi annunciate con fanfare e proclami sono rimaste lettere morte, gli spazi vuoti restano vuoti, gli operatori se ne vanno e la città perde un pezzo della sua identità. E dire che, come spiega Massimo Di Matteo, presidente regionale della FIVA, cioè la Federazione Italiana Venditori Ambulanti, basterebbe davvero poco. Sufficiente, spiega, inviare una comunicazione alle organizzazioni sindacali di categoria per riavviare l'assegnazione dei posti. Non fanno mai difficoltà, anzi sono contente, dice, le associazioni, di collaborare. A chi lo dite? Boh, c'è qualcuno che può recepire? No, questo qualcuno molto ovviamente spera che questo articolo domani sia già dimenticato e possa continuare ad sprofondarsi nel proprio divano e fare dei sonni tranquilli. Ma allora mi rivolgo direttamente al primo cittadino. Anche tu dormi, primo cittadino di Recanati? Anche tu stai al gioco di dormire? Oppure vuoi dare un stimolo ai tuoi uffici, all'ufficio commercio, che basta che deve fare una piccola cartina, la propone l'attenzione alla FIVA, nel giro di una settimana si fa tutto. No, non hai capacità di interloquire con il tuo assessore? Dimettiti da sindaco, o tu comandi perché sei il primo cittadino e fai valere il tuo comando, oppure rinuncia. Questa è una cosa a cui io non mollo. Voi sapete che da un anno ogni tanto ritorno sullo stesso argomento, sarà palloso, sarà quello che vi pare, però questo è un tema che a me mi fa venire il sangue alla testa. Non poterlo risolvere per me è una cosa inconcepibile. Andiamo a dare un'occhiata alle antenne. Ci occupiamo anche di Recanati a proposito delle antenne, perché la Giunta di Recanati ha approvato la rinegoziazione del contratto di concessione con Invit SPA, cioè Infrastrutture Wireless Italiane, per l'utilizzo di una posizione di area comunale nei pressi del cimitero rurale di Montefiore, dove è installata una stazione radio base per la rete di telefonia mobile. L'accordo originario risale a novembre 2017, quando il Comune stipulò con Vodafone una concessione della durata di 8 anni per l'uso di un'area di circa 34 metri quadrati, con scadenza alla fine di quest'anno. Successivamente, a seguito della fusione per incorporazione di Vodafone con Invit, la gestione della stazione radiobase è passata alla nuova società. Negli ultimi anni sono sorti alcuni problemi relativi al pagamento dei canoni di concessione per le annualità 2020-2023. Dopo una nota di messa in mora da parte dell'ente, Invit ha chiesto di rinegoziare il contratto alla luce della normativa introdotta dal canone unico patrimoniale, che però è posteriore, non è relativo al 2020, che ha fissato un importo standard di 800 euro per le occupazioni di spazi pubblici da parte di Infrastrutture di Telecomunicazioni. La Giunta ha evidenziato come tale normativa presenti criticità sia sul piano economico, poiché impedisce agli enti locali di modulare i canoni in base alla reale superficie occupata, sia su quello amministrativo, a causa di incertezze interpretative riguardanti la decorrenza e l'applicazione del canone. Dopo un confronto con la società, il Comune di Recanati ha ritenuto più conveniente procedere alla rinegoziazione, evitando un contenzioso dall'esito incerto e dai costi potenzialmente elevati. La Giunta ha quindi approvato un nuovo schema di concessione che prevede un canone annuale di 2.400 euro, con un aumento di 800 euro per ogni eventuale operatore aggiuntivo che utilizzerà l'infrastruttura. L'adeguamento annuale del canone, secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo, una durata di 9 anni con decorrenza dal 1 gennaio 2026, il pagamento dei canoni arretrati per gli anni 2020-2021 e del 50% dei canoni dovuti per il periodo 2022-2025, per un importo complessivo di 28.000 euro. Con questa decisione l'amministrazione ha garantito un introito certo e stabile per i prossimi anni, assicurando al contempo la continuità del servizio di telefonia mobile in un'area importante del territorio. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda il nostro, la nostra rassegna stampa. Adesso vi lascio al nostro sponsor, che sono sempre molto bravi nel supportarci, nel darci una mano. Logico, loro hanno un corrispettivo della nostra pubblicità, sia in audio che attraverso il nostro sito. Buona giornata, e ringraziamo i nostri due sponsor che sono appunto Prestantelli e l'Oleificio Bartolini. Ciao ciao a tutti. Buona domenica.
L'Oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.